Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Siete il mio duo comico preferito.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E va bene, il duo comico Paolo Corleoni, Lorenzo Nespoli, molto bene. Sono qui con noi Paolo Corleoni in regia, il Cardinal Nespoli ancora indaffarato perché pare che il Papa si sia lasciato sfuggire un'altra volta la parola innominata. Frociaggine, però in un altro contesto, ieri, insomma, e quindi il cardinale sta cercando di mettere le sue pezze, qui si aggira in redazione tra telefonate, porporati, e va bene. Siamo con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e il buon Leonardo Manera in arrivo alle 9.30. Ci siamo, eh? Siamo insieme a voi fino alle 11 come di consueto. Potete anche mandarci le mail. La mail non la diciamo mai. Grave errore questo di Paolo Corleoni. 100milan@radio24.it. Potete scriverci al 349-238-6666, anche lì messaggi audio, e chiamarci all'800-24-0024. Puntata ricca anche oggi. Vai Paolo! Parleremo anche oggi di elezioni europee, come dopo elezioni europee, se volete, col vostro contributo. Alcune notizie che mi hanno colpito, come sempre sapete, metto in questo menu stile cucina medio orientale, tutto sul tavolo e poi ognuno si serve di ciò che vuole. Allora, c'è stato il passo indietro del portavoce, ex a questo punto il ministro Lollobrigida, Signorelli, che si è dimesso dopo che sono emerse alcune intercettazioni del passato nelle quali intercettazioni dialogava con Fabrizio Piscitelli, ex capo ultra della Lazio, detto Diabolic, ucciso in una vera e propria esecuzione, e poi anche parlava di altri criminali albanesi, parlava ed elogiava con Viva il Duce piuttosto che alcuni elogi a ex terroristi di destra. E c'è stato il passo indietro delle dimissioni. Mi hanno colpito due cose. Il ministro Crosetto ha detto si tratta di chat private, cioè una vergogna che siano usciti i chat private. Ma insomma, qui il tema è che una persona che inneggia al Duce, o inneggiava al Duce, perché lui dice sono una persona cambiata adesso, si può sempre cambiare, inneggiava al Duce, inneggiava dei terroristi di destra e se la intendeva con dei criminali in chat, e girava per i ministeri, quindi nel cuore delle istituzioni, forse dovremmo saperlo, oppure è una cosa per il ministro Crosetto che deve rimanere privata e chi se ne frega, sono problemi suoi solo. Ma e il ministro Lollobrigida, in un lungo appello su Facebook, nel salutare questa persona, nel salutare il suo ex portavoce, dice: ma è un giovane giornalista che oggi è cambiato, non salta una domenica in chiesa e va regolarmente in pellegrinaggio a Medjugorje. E va bene, avanti così. Titolo della Stampa: va sempre in chiesa oggi. Altro anche Hunter Biden, faccio un salto al di là dell'oceano. Hunter Biden è il figlio, l'unico rimasto di Joe Biden, uno è morto, forse sapete la storia personale di Joe Biden e del figlio di Joe Biden, ma l'altro, Hunter Biden, ha avuto un passato da tossicodipendente, una ex fidanzata dice che è arrivata a fumare crack ogni 20 minuti, poi una volta ha dimenticato un computer in un negozio, se ne è appropriato, è arrivato questo computer a Rudy Giuliani, vedete che cose strane che accadono. E comunque in questo computer c'erano delle email, delle foto, così potete immaginare, luci rosse, addirittura Rudy Giuliani accusa di pedofilia, questo non ci sono le prove, ma comunque il tema è che Hunter Biden, anche la famiglia Biden, ha i suoi problemucci giudiziari. Hunter Biden, avete sentito, è stato giudicato colpevole da una giuria del Delaware. Ah, tra l'altro, giuria, vedi che casca a fagiolo? La puntata di That's America, del podcast con Ed Spannaus di domani, è dedicata proprio alla giustizia, come funzionano i procedimenti penali negli Stati Uniti e in particolare alle giurie. Di 12 uomini e donne che devono giudicare loro pari, cittadini imputati. Come vengono selezionate, come funziona, domani nel podcast That's America tutti i particolari, visto che c'è stata la giuria su Donald Trump e la giuria su Hunter Biden, condannato, colpevole. Ora, sapete che in America prima la giuria stabilisce se è colpevole o innocente e poi successivamente il giudice, in questo caso è la giudice, stabilirà la condanna. Rischia quello che si direbbe la pena edittale, fino a 25 anni di carcere. Di fatto ha mentito, perché era ancora sotto effetto, non era sobrio, era sotto effetto di droghe, cioè non era uscito dalle droghe, e ha mentito per acquistare una pistola. E quindi per questa menzogna, pensate che solo per mentire a un venditore d'armi, 10 anni di carcere. Rischi, il massimo della pena, ovviamente. Poi false informazioni nel modulo di richiesta per l'acquisto di un'arma, 5 anni. Questo lo dico a tutti quelli che vanno in America e si ritrovano il modulo, negli Stati Uniti si ritrovano il modulo spacci, fai uso di sostanze, e tutti noi ridiamo, sorridiamo, dice: ma scusa, ma uno se fa uso di sostanze cosa fa? Scrive sì, mica è scemo, scrive no. Ma attenzione, perché è una menzogna, cioè se per caso siete Paolo Corleone, no scherzo, dico se invece fate uso di droghe, è una menzogna, ed è una menzogna che voi certificate, e guardate che certificare il falso negli Stati Uniti è una cosa molto grave, quindi solo per avere certificato il falso in un modulo di richiesta rischia 5 anni di carcere, poi ha posseduto per 11 giorni l'arma acquistata illegalmente, 10 anni, cioè la pena totale fa 25 anni. Ora, essendo incensurato, non li farà. Probabilmente qualcuno dice potrà avere 2 anni, poi la condizionale, $750,000 di multa, vedremo. Però pensa al destino di Hunter Biden, che viene un po' scaricato dalla famiglia. Cioè Joe Biden, il presidente, per distinguersi da Trump, che ha accusato il giudice corrotto, lo deve un po' scaricare e dire: noi accettiamo la sentenza, accettiamo tutto. Vabbè. Dai, ma veniamo alle questioni europee. Allora, io intanto voglio dire, chiamateci ancora, perché avremo ospite alle 9.35 il padre di Ilaria Salis. Già vi sento, ancora la Salis. Sì, parliamo della Salis, parliamo di Vannacci, se volete, parliamo il tema delle scelte e delle votazioni alle persone. Mi interesserebbe sapere anche chi ha votato Vannacci, se ci chiama per favore all'800 24 00 24 per capire perché Cioè, perché? Che cosa vi ha spinto? Cosa vi ha convinto? Perché io vorrei capire attraverso i nostri ascoltatori, per esempio, molti ci hanno scritto ieri, io ho votato la Salis, cioè non è che ho votato quella, ho votato quella coalizione perché c'era la Salis, non il contrario, non quella coalizione e quindi ho votato la Salis, ho scelto proprio di liberare Ilaria Salis. Così come molti avranno detto voto Lega perché c'è Vannacci. E allora ci interessa e mi interessa, chiamateci 800 per capire, 800 24 00 24, per capire perché. Poi se volete anche dirci se Conte secondo voi deve rimanere nel Movimento 5 Stelle il capo, visto che se avete votato quel partito, se Bossi deve essere espulso dalla Lega se siete leghisti, insomma. Dai, diteci cosa ne pensate. Noi ora parliamo invece del perché abbiano vinto partiti che, tra le altre cose nel programma, sono negazionisti del cambiamento climatico. Questo è successo in vari paesi, come ha rilevato molto bene, ed è con noi, lo ringrazio, un divulgatore scientifico molto apprezzato che tutti conoscete, filosofo della biologia, Telmo Pievani. Buongiorno Telmo, ben ritrovato.
Buongiorno,
grazie di essere qui. Allora, c'è da dire, non so se tutti coloro che hanno votato per esempio Alternative for Deutschland in Germania hanno votato per la questione del cambiamento climatico, forse questo tema del cambiamento climatico neanche interessa più di tanto, purtroppo, alle persone, però il dato di fatto è che hai notato molti partiti negazionisti sono andati molto bene.
Eh sì, questo è un dato di fatto che forse è stato un po' sottovalutato in queste ore, perché se noi in Italia i Verdi festeggiano e li capiamo, ma in realtà se andiamo a guardare il Parlamento europeo prossimo non c'è molto da festeggiare, perché hai appunto queste destre negazioniste, che non c'è solo Alternative for Deutschland, anche la Le Pen ha delle posizioni decisamente, diciamo, di negazione del problema del riscaldamento climatico. Poi hai i Verdi tedeschi che sono andati malissimo.
È vero.
Hai l'astensione che è più del 50% in molti paesi, che comunque anche quello è un segno, no, di disaffezione per molti temi. Quindi diciamo che purtroppo si avvera una previsione che era stata fatta da molti studiosi di questi temi, cioè che c'è un po' un reflusso, un abbassamento della tensione sul tema ambientale, perché dall'altra parte hai questo messaggio che è abbastanza invincibile, insomma, molto consolatorio, no? Quelli che ti dicono no dai, non c'è problema, andate avanti come al solito e troveremo una soluzione.
Anche perché però dall'altra parte tu hai sottolineato, forse i messaggi cosiddetti e i titoli, qui mi ci metto il ruolo di giornalisti, i titoli cosiddetti apocalittici, no? Siamo nell'anno più caldo della storia, siamo sull'orlo della catastrofe, il che magari è anche vero, speriamo di no, cioè sembra alzare i toni in questo modo, crea proprio un disagio di dire ma basta, non rompetemi, ecco.
Sì, dobbiamo essere autocritici, secondo me, nel senso che la comunicazione su questi temi è ancora sbagliata, è inefficiente per tante ragioni. Una è questa, appunto, perché è una comunicazione della scienza, perché questo è un tema scientifico, sì, troppo monotona, troppo centrata su emozioni negative, mentre tanti studi ci insegnano che quando tu comunichi un messaggio che è un po' scomodo, no? È un po' sfidante, devi sempre mescolare emozioni negative, ovviamente, perché ci sono, ma anche emozioni positive, cioè soluzioni, prospettive, possibilità. Poi è mancata tantissimo, secondo me, la capacità di spiegare che quelli che pagheranno gli effetti del riscaldamento climatico non sono i più ricchi, quelli se la caveranno comunque, ma sono le classi meno abbienti. Cioè è passata un po' questa idea che l'ambientalismo sia una questione per radical chic, ma non è assolutamente così, perché è esattamente vero il contrario. Quelli che pagheranno di più sono, primo, i nostri figli e nipoti, che non hanno alcuna responsabilità per quello che è successo, i paesi più poveri, e anche all'interno dei paesi le classi meno abbienti. Quindi questo va spiegato, perché altrimenti sembra che difendere i temi ambientali sia una materia per privilegiati che vanno nei supermercati, sì, dove le cose costano di più. E poi dobbiamo fare tanto di più per spiegare che in realtà la transizione ecologica non è una traversata del deserto, lacrime e sangue, ma è anche tante opportunità che vanno spiegate bene al pubblico.
Anche opportunità di lavoro, ma molti giovani questo l'hanno capito, nel senso che immagino che ci siano molti più giovani che investono anche i propri studi in questo tipo di professioni del futuro, no? Per esempio, ci puoi spiegare quali possono essere le professioni che si possono fare per abbracciare questo tipo di transizione?
Beh, in quello che noi vediamo adesso è che c'è un gap notevolissimo tra la percezione, diciamo, dell'opinione pubblica in generale e quello che per esempio stanno facendo le aziende. Se noi guardiamo i dati delle aziende, le aziende stanno facendo la transizione ecologica molto più velocemente di tutte le discussioni politiche che noi stiamo facendo, e quindi stanno per esempio nascendo come funghi lauree magistrali in cambiamento climatico, sostenibilità, in economia circolare, fatte tutte in inglese, che sono ci sono migliaia di ragazzi iscritti, quindi vuol dire che stiamo creando una classe di studenti preparatissimi, tra l'altro che poi vanno all'estero, perché noi siamo tanto generosi, poi li regaliamo agli altri paesi. E cosa faranno? Sono i ragazzi che andranno a cambiare le filiere industriali, no? Che faranno innovazione tecnologica, sono tutte le professioni del futuro, no? È una specie di riconversione generale. Loro sono già avanti, e questo è il punto, le stanno già facendo. È il dibattito pubblico che è molto più indietro. E poi c'è tutto il tema dell'innovazione tecnologica, quindi dobbiamo trovare tante soluzioni per cercare di vivere bene sempre, ovviamente, perché non è soltanto una questione di tornare indietro, ma facendo tanta innovazione, sì. Quindi tanti posti di lavoro.
Tu hai ribadito anche di recente in un'intervista a dire c'è l'unanimità degli scienziati concordi sulla necessità di abbattere le emissioni di gas clima alteranti. Però quando si parla di unanimità, si leggono sui giornali invece, vabbè, alcuni su unanimità vuol dire una stragrande maggioranza, nel senso non sarà mai il 100% degli scienziati, però tantissime persone che dicono ma non è vero, non c'è l'unanimità, ascolta quello, ascolta quella, ascolta questo studio, no? Che dicono che non è così.
Ma guarda, nella scienza c'è una cosa importante che è il consenso scientifico. Cosa vuol dire? Vuol dire che, appunto, come si diceva, la stragrande maggioranza degli scienziati specialisti, mi raccomando, cioè proprio quelli che studiano il clima, che fanno quei modelli, perché poi ci sono scienziati che si occupano di tutt'altro e che hanno le loro opinioni come tutti, su quello c'è un consenso scientifico, cioè non ci sono più dubbi sul fatto che il riscaldamento climatico è dovuto per la stragrande maggioranza dei suoi effetti alle attività umane. Poi si discute e si litiga su tanti aspetti particolari, come è normale nella scienza, e appunto l'unanimità poi nella scienza non c'è mai, perché noi siamo una comunità di esseri umani, anche tra di noi ci sono gli anticonformisti che vogliono fare i bastian contrari, è normale questo, no? Però poi devi guardare i dati, devi guardare le riviste scientifiche, e al netto di tutte le incertezze, però su questo non ci sono più dubbi. Quindi, tra l'altro, anche le previsioni che erano state fatte anni fa si sono tutte confermate, e purtroppo anche un po' in peggio, perché poi oggi molti miei colleghi, siccome hanno molta paura di dare notizie negative, tendono ad addolcirle un po', e poi sì, alla fine la realtà va anche peggio di come la scienza aveva previsto,
sì,
purtroppo.
Poi, come abbiamo spiegato tante volte, la scienza funziona, il metodo scientifico, con il dubbio, no? È molto socratico, però poi va confermato con il metodo scientifico, appunto con i dati, cioè quando si dice non è che la scienza stabilisce una cosa e domani questo principio non possa essere modificato, proprio perché la scienza progredisce e scopre nuove nuove cose, ecco.
Certo, il consenso scientifico è sempre in aggiornamento. E poi una cosa che il pubblico non sempre coglie è che nella scienza, se tu smentisci qualcuno che ha una tesi prevalente e hai ragione tu, hai un grandissimo successo, perché vuol dire che hai smentito un'idea che prevaleva prima.
Certo.
Quindi c'è sempre quello nella scienza.
Che non vuol dire, scusami, non vuol dire che l'idea di prima fosse sbagliata, era l'idea, come dire, che con i dati in quel momento conosciuti,
esatto,
era quella più prevalente, quella più probabile. Insomma, non stiamo parlando di 1 più 1 uguale 2 sempre, ma della scienza, appunto, che si evolve.
Esatto, quindi quando tu vai in un convegno e formuli una tua ipotesi, hai sempre qualcuno lì nella platea che cerca di smentirti, di metterti in difficoltà. Questo è il gioco della scienza, questo è il motivo per cui quando nella scienza si è abbastanza sicuri di qualcosa è perché quella tesi è sopravvissuta già nella scienza a tanti,
chiaro,
tentativi di smentita, no?
Eh sì. Telmo, noi, Telmo Pievani, grazie mille, grazie per tutto quello che fai. Quando vuoi, qui ti aspettiamo per parlare con gli ascoltatori.
Sempre molto volentieri. Certo.
Grazie a Telmo Pievani, potete, lo conoscete, potete leggere anche tanti suoi numerosi libri di tutte queste tematiche. Telmo Pievani è un divulgatore scientifico, docente in filosofia e scienze biologiche, ma è anche un personaggio pubblico sempre più noto. Grazie davvero, andiamo un attimo in pubblicità, poi sarà con noi il papà di Ilaria Salis. Devo dire, molti ci dicono: io ho votato Vannacci, se volete chiamatemi. No, dovrebbe funzionare il contrario, cioè se ci potete chiamare all'800 24 00 24, noi riceviamo molto gentilmente le vostre chiamate e ci esponete il perché. Dopodiché vedo molta rabbia, non so, Maila dice: sì, ho votato Vannacci, credo a ogni sua idea. Bene, perché siete voi comunisti con la K. Ce l'ha con te? No, con te Cardinal Nespoli tu sei democristiano, forse con Miriam Lucchetti un po' di più. Lucchetti è con la K, tra l'altro non ve l'ho detta questa cosa, è Miriam Lucchetti, L-U-K-E-T-T-I, non so, non l'avevamo detto prima di oggi, con due K, no, con una K, no, se no dopo Lucchetti con la K, perché insomma tradisce chiaramente il pensiero. Va bene, quindi... spiegatecelo, non c'è bisogno di essere astiosi e di scriverlo con astio, ma di spiegarlo. Io dirò e ribadisco le mie posizioni sulle idee del generale Vannacci, mica ho cambiato idea perché ha preso 500 e rotti mila voti e salto sul carro del vincitore, come farà Leonardo Manera tra poco, per esempio.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Nessuno. 100 Milan.
Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Non c'è nessun reflusso, è che siamo tutti verdi col portafoglio degli altri. Poi quando ti rendi conto che le decisioni della UE toccano il tuo lavoro, toccano le tue attività e ti rendono povero, del cambiamento climatico francamente non te ne può fregare di meno. Milan, chi è senza chat privati imbarazzanti, lanci il primo screenshot. Io vorrei poi vedere quelle di Manera.
Ma ragazzi, però su questa cosa, ma certo che tutti nelle chat private hanno qualcosa che se venisse pubblicata sarebbe fonte di imbarazzo. Però ecco, per esempio sulle mie chat private viva il duce o insulti agli ebrei in quanto ebrei o elogi a terroristi non ne trovate, ecco. No, quelle di Manera non lo so Salò Pastore tedesco. Leonardo? Leonardo?
Leonardo!
Dov'è? Ma Leonardo?
Oh!
Ma che? Ma dove sei? Oh! Leonardo! Sì?
Mi sentite?
Ma sì!
Ero su Luci 1.
Cosa vuoi che capisca Luci 1? Dice la
allora,
gente.
È una app installata sul computer che permette di comunicare direttamente col mixer. Ha quattro canali questo Luci. Luci 1, Luci 2, Luci 3, Luci 4. Ogni tanto mi dicono dalla regia spostati su Luci 3, che su Luci 1, Luci 2 ci sono ospiti più importanti. Il canale viene stabilito in base all'importanza. Luci 1 è l'ospite più importante. Luci 2 meno, Luci 3 di solito mi fa stare su Luci 4. Oggi, in un momento di autostima, ero andato su Luci 1.
Retrocedere.
Sì, infatti sono subito andato su Luci 4.
Neanche il 3, proprio il 4.
No, 4. Ma stamattina, consentimi subito.
Sì.
Ieri sono passato da Jimmy, Bar Jimmy.
Sì.
Mi ha detto che al Bar Jimmy è venuto un bambino appositamente per salutare noi, accompagnato dai genitori, che è rarissimo. Questo bambino ha 6 anni.
Beh, un bambino di 6 anni in un bar, effettivamente.
Era con i genitori. Si chiama Giorgio.
Ma Giorgio. Ma ciao.
Di 6 anni, abita a Milano in zona Viale Sarca. Quindi Jimmy ha detto: ma salutalo.
Ma in Viale Sarca, ma deve venire qua a trovarci in Viale Sarca 223 con i genitori. Giorgino, vieni in radio. Se ci scrive una mail.
Così poi non ci segui più. Se ci vedi di persona, poi comincia a disprezzarci.
Lui fa le fiabe del clown Neronello.
Ciao Giorgio, un saluto anche dal clown Neronello, l'amico dei bambini.
Vabbè.
Quindi ci tenevo a salutare questo bambino che probabilmente è l'unico bambino in tutta Italia, ma nell'intero pianeta, che ci segue, che segue Radio 24, perché i bambini non seguono Radio 24.
Lui invece ci scriva 100.000@radio24.it. ci scrivano i genitori, ovviamente, se vogliono venire qua in Viale Sarca.
Voglio anche ringraziare il signore che mi ha lasciato la brioche pagata ieri al Bar Jimmy.
Non ne hai bisogno, ma Leonardo, salutiamo il papà di Ilaria Salis, Roberto Salis, che torna con noi. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovato Salis, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, lei può immaginare, quando le prime volte ci eravamo sentiti, noi abbiamo seguito la vicenda di sua figlia, no? All'inizio la gente era un po', devo dire, anche abbastanza solidale, curiosa, attenta. Adesso, appena annunciato alle 9, avremo il papà di Ilaria Salis, ormai siete divisivi, l'avrà capito anche lei ormai, no? Sua figlia è divisiva, no? C'è chi
ho capito che lei ha votato mia figlia,
no.
Mi sono collegato?
No, io no, ma qualcuno ci sono moltissime persone che ci hanno scritto e hanno detto io ho votato Ilaria Salis, cioè per la libertà di Ilaria Salis, più che votare Alleanza Verdi e Sinistra. Cioè hanno fatto la scelta di votare Alleanza Verdi e Sinistra per proprio scrivere Ilaria Salis, per votare Ilaria Salis. Lo sa che per la Russa, l'ha detto qui a Radio 24, questa non è democrazia. Lei che dice?
Ma insomma, la democrazia, sai, è un concetto che le persone hanno in modo differente. C'è stato nel 1920, è stato eletto in questo modo, in modo molto simile, Giuseppe Di Vittorio, per cui è stato eletto in questo modo Tortora, per cui la democrazia probabilmente ha altre sfaccettature diverse da quelle che la Russia pensano che siano il sistema giusto.
Subito scriveranno: il padre di Ilaria Salis paragona Tortora a Ilaria Salis.
Sì, certo, no, ma questo non c'è dubbio. Anche la storia del nano mammolo mi sembra che stia diventando veramente divertente.
Spieghiamo il nano mammolo, perché lei ha detto il nano mammolo, a chi si riferiva? Sì.
Questo è veramente, a parte che stavamo parlando alle 3 del mattino dopo una giornata abbastanza intensa, però essenzialmente io cercavo di spiegare che nell'ambito di un'attività negoziale si può affrontare il negoziato o col piglio della Thatcher,
sì,
o col piglio del nano mammolo, e in funzione di questo si può ottenere risultati diversi. Normalmente, se lo si fa come la Thatcher, si porta a casa tutto quello che si vuole; se lo si fa come il nano mammolo, si porta a casa nulla.
Cioè, lei si riferiva al fatto, e adesso mia figlia è eletta, deve essere liberata, ma il nano mammolo chi sarebbe? Cioè a lei, a chi
ma
pensa?
Ma nessuno, è semplicemente...
Pensava a qualcuno? Pensava a qualcuno?
O semplicemente l'attuale governo pensava?
Ognuno ci può mettere chi vuole.
Sì, sì. No, no, chiaro, ognuno, lei dice, possiamo dire per lei il governo italiano non si sta muovendo per mia figlia come la Thatcher, ma più come nano mammolo, come seguendo questa metafora.
Sì, beh, questo io sicuramente non vedo nessuno, a parte che ho parlato del governo, non ho parlato del capo del governo, per cui sì, sono stato addirittura accusato di fare body shaming. O robe di questo tipo. Ma io credo che il governo, almeno fin tanto che non siamo proprio completamente un paese come Orban, non sia composto dal Presidente del Consiglio e basta, ma sia composto da tutti i componenti del governo, appunto.
Sì, perché in passato lei ha avuto più screzi con Tajani, se proprio in quanto Ministro degli Esteri, su questo.
Sì, con Tajani, con comunque anche l'ambasciata è un'emanazione del governo, perché dipende direttamente dal Ministero degli Esteri, per cui ci sono delle persone che avrebbero potuto fare qualcosa di più, secondo me, nell'ambito della negoziazione con uno Stato estero per quanto riguarda gli interessi di mia figlia. Adesso mia figlia è anche un'europarlamentare italiana, per cui insomma sarebbe opportuno, secondo me, negoziare, e nessuno qui ha preteso che ci sia il Ministero degli Interni che fa una proclamazione che non gli compete. Cioè, semplicemente un giudice ungherese che, da quanto sappiamo, sarebbe disponibile a accelerare le pratiche, avrebbe bisogno di ricevere delle informazioni al governo italiano. Se gliele dessero, la procedura si potrebbe snellire. Siccome sì, questo che viene richiesto non costa nulla, è semplicemente dare delle informazioni note, mi sembrava corretto farlo presente che insomma, in ambito di un'attività di negoziazione, lo sanno anche i bambini, c'è scritto proprio nelle prime pagine dei libri di negoziazione, che concedere quello che non ti costa nulla normalmente è un buon sistema, sì, per ottenere quello che ti serve.
Sì, perché
se no
la proclamazione e quindi la liberazione quando ci sarà?
La volta la scorsa legislatura è avvenuta dopo 4 settimane e mezzo, per cui arriverebbe
un altro mese di detenzione.
Un altro mese, ma tra l'altro poi è una situazione anche un pochino difficile, perché adesso tutti gli europarlamentari stanno già iniziando a fare il loro mestiere, perché stanno iniziando a prendere contatti con l'Europarlamento, ci sono tutta una serie di attività che vengono a fare e che l'Aria non può fare perché è agli arresti domiciliari e perché non gode ancora dell'immunità che gli spetta.
Sì, sì. Senta,
peccato,
moltissime persone oggi ancora la Verità pubblica la fedina penale, quella che si chiama il casellario giudiziario, perché ogni candidato deve pubblicarlo, si legge, cioè, ecco, le condanne che ci sono in Italia, poi resistenza pubblico ufficiale in concorso, questa c'è, se non sbaglio, cioè passata in giudicato,
questa c'è, ma questa è la, cioè, lei l'ha fatta in concorso, nel senso che guardava uno che faceva resistenza pubblico ufficiale, come potrebbe essere per esempio Salvini, che ce l'ha invece non in concorso, ma proprio l'ha fatta lui.
Sì, è vero, è vero, ufficiale. In passato è stato condannato a questo, sì.
Ma scusi, se ho capito bene, lei dice che a prescindere dalla proclamazione, se arrivassero queste informazioni al governo italiano, Ilaria Salis potrebbe essere comunque liberata prima, anche
dal
prima
giudice,
della proclamazione ufficiale?
Sì. Vede, il giudice che segue il caso di mia figlia aveva chiesto nell'udienza del 24 di maggio di ricevere informazioni sullo stato di candidata di Ilaria, perché avrebbe potuto fare già qualcosa lì, visto che in Ungheria vige la regola che l'immunità scatta dal momento in cui uno è ufficialmente candidato. Anche lì abbiamo fatto varie invocazioni, in quel caso al Ministero di Giustizia, quindi a Nordio, ma anche lì non sono state fatte
sì,
alcuna,
così è più chiaro. Così è più chiaro. Sì, sì. Grazie.
Riguardo, c'è anche un'altra cosa, l'ha pubblicata Libero due giorni fa, lei ha detto già querelato, però molti ascoltatori lo chiedono, ma è vero che sua figlia ha accumulato un debito con l'agenzia delle case, l'Aller, quella di Milano, cioè che non ha pagato, che ha degli arretrati?
Allora, in pratica
però
l'Aller ha pensato che fosse opportuno comunicare un estratto conto costruito non so in che modo, che tra l'altro potrebbe avere degli impatti, se è una posta che è stata messa in bilancio, quello è un falso in bilancio perché è un credito inesigibile. Però a parte questo, l'Aller non ha trovato niente di meglio da fare che mandare quella comunicazione alla casetta delle lettere di Senaldi, giusto per farvi capire,
sì, dietro
il
di
libro. Meccanismo.
Vabbè, come i giornalisti, è come la questione del portavoce di Lollobrigida che dice non dovevano uscire le chat, però sai, i giornalisti fanno il loro lavoro, anche loro, mi lasci dire tra virgolette, sporco lavoro per cercare notizie, però le chiediamo
no,
se è vero.
No, cioè, ma non è sporco lavoro, sì. Cioè qui si tratta, quella comunicazione non è arrivata al diretto interessato e la mandano nella cassetta di Senaldi. Anche questo adesso.
Cioè, nel senso, a voi l'Ale non ha mai chiesto 90.000 euro di arretrati? No.
No.
Però ci sono, cioè, ci sono questi arretrati.
Quelli sono degli anni di accumulo di debito in cui da quello che sono riuscito a capire, perché poi si vede anche male il foglio. Comprendono anche degli anni dal 2009 a oggi, e comprendono quindi anche i 16 mesi in cui Ilaria è stata in galera in Ungheria.
Ah, quindi dice
giusto per capire.
Sì, certo. Vabbè, però ecco, io quello che dico, visto che lo stipendio dell'europarlamentare sappiamo è buono, io consiglio che dopo, e fate voi in famiglia, io rientrerei da quel debito se c'è, cioè se c'è, come lei ci sta dicendo.
Ma quel debito non c'è, è un debito totalmente farlocco. E se comunque ci sarà un debito accertato, perché si rientrerà sicuramente. Però chi sono le persone che, diciamo, vantano il credito dovrebbero cercare di comunicare con con i debitori, non a mezzo stampa, capisce? Perché si fa così normalmente tra le persone serie.
Certo che ho letto nelle sue varie interviste, lei dice adesso mi merito una vacanza. Arriverà il giorno in cui ingegner Salis non la chiameremo più, nel senso, adesso lei è un po' anche il portavoce
figlia. Lei è molto più cortese, mi fa molto piacere parlare con lei, ma non posso veramente più di questa situazione.
Vabbè, l'obiettivo si può dire è stato raggiunto, perché l'obiettivo era di liberare sua figlia, forse lei l'avrebbe voluta liberare prima e per altre strade, però questa è stata,
bisogna anche dire che
non è ancora stato raggiunto, perché mia figlia
bisogna anche dire che è stato un caso rispetto ad altri italiani che ci sono in carcere in altre zone del mondo, che comunque ha avuto molta visibilità sicuramente.
Alla fine,
anche
sì,
grazie anche ai mezzi di informazione, grazie a lei
e grazie anche a lei,
sì, però per esempio ci sono altre 12 persone in carcere in Ungheria in questo momento, su cui qualcun altro sarebbe il caso se ne occupasse, inclusi voi, perché io onestamente non lo faccio di mestiere questo.
No, ma è chiaro che questa vicenda è diventata una vicenda, come dire, molto, molto notiziabile, però poi dopo vedremo. Un'ultima cosa, lei con sua figlia può parlare essendo agli arresti domiciliari?
Sì, certo, assolutamente.
E cosa ha detto, a parte la felicità, immagino la soddisfazione, cioè cosa ci dica, una cosa che non è uscita sui giornali, cosa vorrà fare?
Credo che si voglia occupare delle situazioni politiche su cui lei si è sempre battuta, quindi l'antifascismo, ma anche la tutela delle persone più svantaggiate, e questo lo farà certamente. Si occuperà anche di pubblica istruzione per quanto
adesso
possibile.
Il procedimento giudiziario resterà in sospeso fino a quando sua figlia resterà in carica?
Verrà sospeso, sì, per tutta la durata dell'immunità. Sì.
Grazie Roberto Salis, grazie
a voi, salve,
per essere stato con noi, il padre di Ilaria Salis. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siamo qui, 9:54 minuti, siamo andati un po' lunghi col padre di Ilaria Salis, ma era, meritava insomma un po' di attenzione perché era una delle notizie del giorno. Caro Leonardo, quindi il monologo lo fai dopo, tranquillo. Tutto
come
a posto?
Fu no, sì. Stavo pensando a Tamberi che ha vinto ieri.
Ah, ecco, a te è simpatico Tamberi? Guarda, cioè nel senso, nelle manifestazioni straordinarie, anche in quella barba un po' così, no? Sai che c'ha la barba a metà, sì. Metà destra.
Ma sì, a me
metà...
è simpatico, lo trovo anche naif come personaggio, un po' meno istituzionale degli sportivi che devono sempre esprimersi nello stesso modo.
Io dico, trovo... faccio un po' più Sinner, meno Tamberi, sono più per la manifestazione di gioia alla Sinner.
No, io
alla
no,
Tamberi.
Io sono contro Tamberi. Le manifestazioni istituzionali, anche quando vedi calciatori che parlano, dicono sempre le stesse cose.
No, vabbè, le dichiarazioni dei calciatori, no, ma dico proprio, cioè ogni salto sembra il carnevale di Rio de Janeiro.
Ma sì, perché lo sport in fondo è anche gioia, felicità, sì, un po' di spettacolo, sì. Non essere sempre così tutti.
Ma compiti. Tutti esultano,
bene,
ma tutti esultano.
Viva Tamberi, bene.
Ma
tutti
anche
Sinner
quando ha vinto in Australia ha esultato, però.
Sì, ma cioè, lo fa sempre con quel braccio che alza a metà Sinner, invece no, un po' di manifestazione.
Dire? Cosa vuoi dire?
Non alza, vedi per... come esulta Sinner dopo ogni
dire?
Colpo?
Alza il braccio a metà.
Che è contenuto,
sono
no? Alza quel braccio lì.
Cosa
no.
Vuol dire alza il braccio a metà?
Ma non vedi come fa? Scherzando. Che guardi il suo coach e lo alza a metà.
Non mi segui. Sta...
il braccio sì, ho capito sì, cosa
sì,
intendi.
Va bene. Vabbè, tu ma... sei per Tamberi, Jimbo Tamberi.
Sì, anche in radio, secondo me, dopo una bella puntata, bisognerebbe esultare
sì!
come Tamberi.
Vabbè.
O la borsa, quando la borsa va su, Deborah Rosciani, che è marchigiana come Tamberi, dovrebbe un po' esultare così, no? Sempre quel livello para-istituzionale,
so. Allora,
basta.
Un gigante, basta. Gigante dell'atletica, ennesima vittoria.
Basta.
Un po' meno, dico, nell'esultanza, ma poi faccia quello che vuole, però vabbè, giornale radio.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio. Uno, nessuno, 100 Milan.
Padre della Salis non si deve permettere di parlare né del governo né tantomeno del nostro premier paragonandolo al nano mammolo, deve vergognarsi.
Che coraggio ragazzi, che retromarcia che sta facendo sul nano mammolo.
Però, signor Salis, ce l'hanno tutti con sua figlia, E il governo ungherese, e l'Aler, tutti con sua figlia. Sua figlia è innocentissima in tutto.
Tu hai mise all'index.
Vabbè, 19 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo Manera, è il momento del tuo monologo.
Eccomi qua.
Come sempre, prego. Ma è un
che bello,
fresco.
Che bello,
sì, che
sì,
bello.
No, è fresco, non è inutile che tu ironizzi, è fresco. Che bello, quando a 18 anni andavo a votare con la convinzione che quel mio voto avrebbe potuto cambiare il mondo o almeno l'Italia. Che bello quando a 18 anni andava ad ascoltare i comizi in piazza dei vari esponenti politici, credendo a quello che dicevano, immaginando che quello che dicevano corrispondesse esattamente a quello che poi sarebbe stato il loro comportamento successivo. Che bello quando uscivo dalla cabina elettorale felice di aver svolto il mio dovere civico, felice di aver esercitato il mio ruolo di elettore attivo. È vero che allora, sono passati quasi 40 anni, credevo anche in molte altre cose, credevo nella felicità di coppia, credevo nell'anima gemella, credevo nella famiglia, credevo alle immagini pubblicitarie che vedevo nei depliant estivi del mare. Credevo che un diamante fosse per sempre, infatti lo regalai, ma la storia finì quasi subito. Credevo nei rapporti disinteressati, credevo in Tex Willer, in Pannella e Vasco Rossi. E credevo nella politica, nei partiti, perfino in qualche ideologia o post-ideologia. Ora, e sto scrivendo questo monologo di domenica, quindi...
Come?
Domenica, l'ho scritto, sì. Domenica. Prima di andare a votare, l'ho scritto domenica prima di andare a votare. Credo in molto poco di quello in cui credevo una volta, nemmeno più in Tex, Pannella e Vasco Rossi. I metodi di Tex per risolvere i problemi oggi sarebbero inapplicabili. Pannella, che pure è stato uno dei miei riferimenti della giovinezza, ora lo vedo come un personaggio legato a una politica che ormai non c'è più e nemmeno riproducibile. E Vasco Rossi, di cui ho visto il concerto qualche sera fa su Rai 1, pure lui mi sembra cominciare a sentire il peso degli anni. D'altra parte faccio fatica per dire anche a riconoscermi in nuovi cantanti tipo Tananai. E allora che si fa? Devo ammainare la bandiera e attendere malinconicamente il mio turno o vale la pena di provarci ancora? Vale ancora la pena di andare al seggio elettorale con quell'espressione propositiva di chi sa che il proprio voto può ancora voler dire qualcosa, può ancora essere utile? È domenica. Voglio provarci ancora, voglio darmi un'ultima possibilità, prima ancora di darla alla politica, voglio darla a me questa possibilità, voglio provare a crederci ancora. In fondo il seggio non è troppo lontano da casa mia, è una scuola in via Carnia, zona periferia est di Milano. Anche fisicamente per me non è impegnativo andare. Entrerò, mi guarderò intorno, dopo aver consegnato tessera elettorale e documento d'identità al presidente o al segretario di seggio, procederò pieno di buone intenzioni verso la cabina e, occultato da un telo nero, aprirò la scheda elettorale. Lo farò anche perché di mezzo stavolta c'è anche la guerra, o meglio le guerre, a poche ore di volo da noi, e mai in questi 40 anni mi sono sembrate così vicine a casa. Forse stavolta è importante votare, forse più importante che in tutti gli anni precedenti della mia vita. Eccomi, ho fatto le operazioni di rito, ora sono solo con me stesso, con la mia coscienza dentro la cabina elettorale. La scheda è aperta, ci sono tutti i simboli e tra poco quella X che metterò darà un senso al mio essere cittadino italiano. Sento su di me il peso del voto di quasi 80 anni di democrazia e ora sono pronto a svolgere il mio ruolo piccolo, ma voglio credere fondamentale come quello di tutti gli italiani. Il problema è che però non so proprio dove piazzare la mia X. Non credo più a niente, mi verrebbe da dire, e riecheggiano in me le parole di mia madre che diceva rinuncia. Certo, lei non si riferiva al voto ma a tutte le altre attività umane, eppure quel rinuncia lo sento più forte e chiaro che mai. Sono nella cabina elettorale ormai da un quarto d'ora. Forse cominciano a pensare che io mi sia sentito male. No, sono ancora vivo e vegeto, respiro affannosamente, ma respiro. Mi manca solo quella punta di coraggio necessaria per illudermi ancora, per credere che cambiare sia ancora possibile. Una punta di coraggio e ce la farò. D'altra parte il seggio chiude alle 22. Ci sono ancora parecchie ore. Se non mi portano via prima, in un modo o nell'altro, credo che alla fine ce la farò a dare il mio voto, utile, utilissimo, forse più probabilmente del tutto inutile.
I monologhi fuori tempo massimo di Leonardo Manera.
Ecco, c'era qualcosa. C'era qualcosa che mi stonava, però bello questa rivisitazione del voto post-voto, insomma, del momento pre-voto e durante il voto.
Ha scritto domenica, poi non ho avuto modo di farlo
domenica
fino oggi.
Non andiamo in onda, però.
Sì, ma
cioè, l'avresti comunque
perché...
letto lunedì con le. Con i seggi chiusi.
Sì, che devo fare? Devo andare a lavorare anche domenica.
No, non lo so, potevi farlo venerdì su domenica.
Puoi obbligarmi anche la domenica a fare qualcosa. A parte che domenica sera ho lavorato a Sala Bolognese, quindi ho lavorato molto anche domenica.
Sala Bolognese è nel Bolognese.
Sì, un po' spostato verso...
Sì, ma non lo dire con questo disprezzo, perché ti avranno accolto con gioia, entusiasmo, e quindi tu dovresti mostrare altrettanta gioia, altrettanta, okay. Altrettanta dedizione, altrettanta...
È una sagra.
Va bene, andiamo...
Mi ha portato a lavorare in una sagra, Sala Bolognese!
Andiamo al traffico, va.
Nessuno. 100 Milan.
Sell, 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 sell everything you stand for. Tell, 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 tell all the people that you care for. Running here, running there, keep it moving, sonny, don't despair. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Give, 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 give everything you paid for. Run, 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 run for everything you prayed for. And keep that smile on your face with a smiley welcome in your face. Because the next one will be, the next one will be, the next one will be the best one of the year. Can I interest you in this article of mine? Can I interest you to spend some of your time? Can I interest you in this life of mine? Won't you listen, 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 listen?
Mai sentito un monologo così bello di Maniera. Bravo Maniera, sei numero uno. Unissimo.
Buongiorno Milan, volevo invitarla a parlare della strage delle bufale sane in Campania e in Sicilia. Grazie.
Va bene, noi siamo aperti a tutti i temi, adesso vedremo, vedremo. Grazie per la segnalazione, cara ascoltatrice.
Volevo salutare Giorgio di 6 anni, bambino. Viale Sarca, sì. Questo bambino che è il nostro unico ascoltatore sotto i 60, credo. Quindi, beh, adesso, grazie. Adesso. Passiamo dai 6 anni di Giorgio ai 60 anni di media dei nostri ascoltatori, quindi grazie di cuore Giorgio.
E da 6 a 60 anni cosa ascolta?
Radio Bella e Monella.
Ecco, molto bene. Allora, le 10:20 minuti. Ieri leggevo su Repubblica questa pagina, questa inchiesta con un'intervista al presidente della società italiana di medicina estetica, Emanuele Bartoletti, che dice: attenzione, sono sempre più, soprattutto le ragazze più che i ragazzi, che chiedono a 18 anni, come regalo per i 18 anni, un intervento estetico, in genere al seno, il seno da modellare. E poi molte si pentono. Sappiamo che è vietato per i minorenni fare interventi di chirurgia estetica, però a parte che sui social ci sono consigli, andate in Svizzera, andate in Turchia, quella clinica li fa, eccetera, tutte cose illegali. Però vorrei chiedere a una filosofa, scrittrice della scuola Tlon, scuola di filosofie, Maura Gancitano, che saluto, buongiorno, un parere. Maura Gancitano, buongiorno e benvenuta. Beh, sembra un trend sempre più diffuso, no? Come la vediamo questa?
Ma allora, sì, è un trend sempre più diffuso, tra l'altro in questo caso si parla di interventi al seno, ma in generale, soprattutto dal 2020, sono aumentati moltissimo gli interventi al viso, non solo delle donne e delle ragazze, anche degli uomini, sempre di più dei ragazzi, in tantissimi paesi del mondo. Non è un caso dal 2020, perché come dire, siamo stati quasi costretti a guardarci ossessivamente nei rettangolini quando facevamo didattica a distanza, certo, o lavoro a distanza. Certo. In questo caso specifico, la questione è che c'è una pressione nei confronti della bellezza estetica fortissima. Io non credo che sia, come dire, criminalizzare le scelte chirurgiche della chirurgia estetica, secondo me è una posizione troppo semplicistica, perché a volte possono migliorare il benessere, il livello di vita, possono avere un effetto psicologico, ma quando si parla di persone così giovani che quindi ancora stanno costruendo la propria identità, evidentemente gli aspetti psicologici, anche il percorso che ti porta a quella scelta, devono essere molto più consapevoli e accompagnati da delle figure. Il rischio è che sia, ovviamente, soprattutto se la percentuale di chi se ne pente è così alta, sì, è che sia una scelta dettata dai fattori esterni.
Anche perché le figure che accompagnano, leggo dall'intervista, pare che siano soprattutto i genitori, nello specifico delle ragazze, più le mamme, che magari hanno a loro volta si sono sottoposte a procedimenti di chirurgia estetica in passato.
Ma allora,
tra l'altro, no, dicevo, tra l'altro, mio fratello è medico e a volte collabora anche con piccoli interventi di chirurgia. Mi diceva che moltissime ragazze vogliono rifarsi in questo momento il naso, ma più o meno poi tutte nello stesso modo, cioè sono nasi che diventano tutti abbastanza uguali, come se rispondessero agli standard unanimemente riconosciuti come quelli belli e accettabili. Cioè c'è, sì, anche una forte omologazione in questo.
Sì. Sì, sì, ma in questo è evidente che i social abbiano avuto un grande effetto, nel senso che soprattutto anche con l'uso dei filtri sembra che ci sia un unico modello di bellezza che tu devi cercare di raggiungere, e ti spingono a considerare dei pezzi di te, dei frammenti di te, come frammenti che non funzionano e vanno cambiati, e in molti casi non sono modificabili, nel senso che non c'è un modo se non la chirurgia per cambiare la forma del naso con cui nasciamo. Questa cosa sta diventando sempre più pressante anche nei confronti dei ragazzi, quindi ha un effetto psicologico enorme, per cui questa cosa effettivamente esiste ed è una pressione per cui noi non possiamo colpevolizzare i giovani, soprattutto se poi siamo noi molto spesso più adulti a dare loro dei dispositivi che li tengano buoni, che li intrattengano, perché noi non riusciamo ad occuparcene o a dare delle alternative. Però dobbiamo considerare che c'è una pressione sulla bellezza, e questo avviene da almeno da un paio di secoli, ma come quella di adesso, cioè è una pressione veramente difficile, a cui è difficile sfuggire, perché sono modelli proposti ovunque in continuazione, quindi magari 100 volte al giorno tu vedi 100 persone che hanno quel tipo di naso, che magari non è neanche vero perché è un filtro, e ti convinci che nel tuo, che quando ti guardi allo specchio, ci sia qualcosa che non va.
Ma il fatto che siano le mamme a spingere, almeno
poi i genitori alla fine assecondano i figli spesso, se possono, se vedono che è una cosa molto desiderata.
Sì, se capire se è una cosa desiderata per gli stessi genitori o per gli stessi figli, non so che ne pensa Gancitano.
Ma in questo senso, come genitori, dovremmo accompagnare i nostri figli a cercare di riconoscere quali sono i loro propri desideri, senza volere che siano uguali ai nostri, e quali sono invece i desideri indotti dall'esterno. E purtroppo io credo che ci sia una grande responsabilità. Noi parliamo sempre di quanto i giovani siano fragili, quanto abbiano difficoltà a capire cosa desiderano, che passioni abbiano, impegnarsi, ma tanta della responsabilità dipende anche dal fatto che si ritrovano esposti a una grande quantità di stimoli, e spesso con degli adulti che, diciamocelo, non sono così tanto in grado di accompagnarli, perché non è sbagliato, cioè, come dire, non possiamo colpevolizzare una ragazza che vede i corpi perfetti tutti i giorni sui social, e questo ha un effetto sulla sua salute mentale, perché purtroppo gli studi ci dicono che gli effetti ci sono su chiunque e sono veramente molto profondi. Quello che dovremmo fare da adulti è essere consapevoli di questo, di quanto questo mito della bellezza sia così forte e prepotente e abbia proprio un effetto sulle vite delle persone, e aiutare i nostri ragazzi, le nostre ragazze a avere un'immagine corporea positiva di sé. È chiaro che un genitore non lo può fare da solo molto spesso, c'è bisogno, se questi casi sono gravi, di figure psicologiche, insomma di pedagogisti, figure di altro tipo, però oggi un genitore può acquisire gli strumenti per rendersi conto che questi stimoli esterni non possono essere solo assecondati e che nel percorso di fioritura dei propri figli, delle proprie figlie, è importante anche accompagnarli a scoprire qualcosa di positivo che hanno dentro e che hanno anche fuori, quindi un'immagine corporea positiva.
Certo, poi è complicato perché in realtà, insomma, è inutile negarlo, adesso l'aspetto fisico ha una importanza, nonostante quello che si dice, no, il body positive e quant'altro, ma a me pare di vedere nei ragazzi che il primo giudizio e alla fine anche il più importante è quello estetico. Cioè, quindi alla fine come si fa anche per un genitore a uscire da questa spirale che è presente totalmente in modo forte anche dentro la società?
Ma secondo me un genitore prima di tutto lo dovrebbe vedere in sé, perché questo non è uno sguardo nuovo, è qualcosa che i social hanno portato all'estremo, ma c'era anche prima. Negli anni 90 questo sguardo sui corpi femminili era fortissimo, ma non era inferiore a quello di adesso. Ma se ci fossero stati i social, ovviamente l'effetto sarebbe stato ancora peggiore. Quindi secondo me prima di tutto i genitori dovrebbero diventare consapevoli di quanto questa cosa abbia influito su di loro, di quanto anche loro giudichino spesso la fisicità dei propri figli se non è quella standard. Sì. Io ho fatto tanti incontri nelle scuole e spesso appunto noi adulti parliamo dei social con i ragazzi. Mi sono resa conto che quando iniziavo a parlare dei social c'era un fastidio che serpeggiava tra i giovani, perché loro dicevano no, il primo luogo di giudizio non sono i social ma è la famiglia. E allora forse come anch'io sono madre di un adolescente, come genitori dovremmo renderci conto che prima di poter aiutare i nostri figli dobbiamo riconoscere e domandarci se anche su di noi una certa immagine e certi stimoli hanno effetto.
Certo, ma guardi anche noi in radio, no, per esempio ogni tanto mettiamo le foto quando viene qualche ospite.
Sì. Questa cosa Manera ci è no, sotto dico, da non è, giorni.
Non è solo una cosa che riguarda i ragazzi. Sì. Cioè il giudizio estetico è sempre presente anche per gli adulti. Ti dicono subito hai la pancia, sei brutto, ci ricordate i Brutos, quindi questa cosa c'è.
Tutti i commenti anche, peraltro veri.
Tutti veri naturalmente, però è una cosa che non riguarda solo i ragazzi e secondo me ormai quello è diventato in generale il primo livello di, come dire, di giudizio della società nei confronti degli altri. E quindi e non è solo una cosa che riguarda i social, secondo me anche nei rapporti così il primo giudizio è quello estetico,
ma quante volte
è difficile.
Ma hai messo su 2 chili, ma ti vedo invecchiato, ma ti vedo stanco, no? È un gran classico. Sì.
Diciamo, secondo gli studi questo è come se fosse un'interferenza, cioè mentre tu stai facendo qualcosa poi sei portato a giudicarti, per cui non serve più qualcuno che ti faccia quel commento, te lo fai da solo ed è il commento peggiore che possano farti ed è come se fosse un'interferenza, cioè come se mentre tu stai facendo qualcosa, appunto stai parlando, stai facendo il tuo lavoro, ci fosse sotterraneamente una vocina che ti dice ma guarda che pancia, guarda che capelli, guarda che aspetto. E questo è veramente molto limitante per le nostre vite. E
devo dire che anche noi, no, nel concludere, ringraziare Mauro Gancitano, anche noi ci ridiamo e scherziamo. Il nostro Leonardo Manera ogni tanto convoca il professor.
Chirurgo estetico, buongiorno, sono Gerry Padocchia. Voglio ricordare che tu puoi essere anche la persona più intelligente del mondo, ma se non sei bello, sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti. Questa è l'unica cosa che conta.
Vero, non è vero.
Bisogna essere chiari e dire la verità. Nella vita la bellezza è l'unica cosa che conta. Se non sei bello, sei destinato a vivere a posizionare i tuoi sogni nel sottoscala della vita, ecco, non avrai mai successo.
Per noi si scherza. Grazie Maura Gancitano, grazie davvero a voi per essere stata con noi, scrittrice, filosofa.
La bellezza solo quella, venite da me nel mio studio di Piazza Duomo, nel Duomo di Milano.
Nel Duomo di Milano. Va bene. C'è Deborah Rosciani pronta con la borsa.
Deborah Rosciani, molto bene Deborah.
Io non ho bisogno dei suoi trattamenti, naturalmente.
L'aspetto nel mio studio del Duomo di Milano. Facciamo 4 chiacchiere, vediamo se è soddisfatta così o si può fare qualche miglioria. Che è possibile sempre in ogni persona miglioria.
Diciamo che io ho ampi margini di miglioramento esteticamente parlando.
Io ho fatto il super bonus col professor Pannocchia. Vai, Deborah.
Vabbè, tu sì che riconosci i professionisti validi.
Così vai.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Nera, prendi la tua foto da giovane, mettila sul profilo di Radio 24 e fai vedere al pubblico quanto cazzo eri figo.
Signora, buongiorno, sono Emiliano, mandi qualche messaggio a Milan, che quando manda i messaggi lei gli raddrizza la schiena questo fannullone. Forza, signora!
Milan, il riso abbonda nella bocca degli stolti. Sei il solito ipocrita, ma vaffa.
Ti ho mai stigata anche dagli ascoltatori e dalla redazione tutta che se la sogghignoli. Guarda, guarda come ridono, ridono tutti contenti, come Fedez che fa gli scherzi a Salvini, 12 anni. Dopo lo ascoltiamo. Vabbè, ma Leonardo, per celebrare la vittoria elettorale di Giorgia Meloni, ha deciso di... Ma è vero che vuoi fare... C'è un'altra edizione del giornale Radio Meloni?
Sì, esatto. Ah, se facciamo mandare la base, quella che ho chiesto prima a Miriam
base.
Lucchetti.
Ah no, vabbè, un pochino.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese. L'Italia, il paese più bello del mondo e governato nel miglior modo possibile grazie all'impegno dell'insuperabile Giorgia. Infatti ormai, secondo gli scienziati più intelligenti, l'Italia è il paese che più risplende anche dallo spazio, non per l'utilizzo di lampadine ma per la luminosità di Giorgia, il nostro impareggiabile presidente del Consiglio e guida spirituale. Veniamo alle notizie odierne. Grande successo elettorale per Giorgia Meloni, che ha dominato la competizione delle urne lasciando agli avversari solo le briciole. Ormai nel mondo non si parla che di Giorgia e anche gli elettori dei paesi stranieri sono tentati di scrivere Giorgia sulla loro scheda elettorale, sia che si trovino in Francia che nei Paesi Bassi. Nel frattempo, grazie anche alla vittoria di Giorgia nella competizione elettorale, anche il clima si prevede più mite e temperato e nell'arco di pochi giorni andremo verso splendide e luminose giornate di sole, senza nuvole. Dove c'è Giorgia c'è sole, dove c'è l'opposizione solo un cielo plumbeo e uggioso. Questo dimostra che il cambiamento climatico non dipende dalle emissioni umane, ma dal risultato della competizione elettorale. A Medjugorje, passiamo alle notizie dall'estero, a Medjugorje nuova apparizione di Maria, la quale, dopo essersi palesata ai credenti, si sarebbe prodotta in frasi di apprezzamento per Giorgia, complimentandosi con lei per il successo elettorale.
Veniamo ora alle notizie sportive. I nostri atleti sono l'orgoglio della nostra nazione perché si allenano duramente e con il loro impegno vinceranno tutte le medaglie d'oro alle prossime Olimpiadi, anche qualcuna di platino, stabilendo record mondiali in ogni disciplina. E se c'è una cosa che a noi piace è proprio la disciplina. Il nostro invincibile governo ha trasformato l'Italia nella potenza industriale numero uno al mondo e ha sconfitto la concorrenza cinese a partire da iniziative mirate. Concorrenza cinese che verrà sconfitta vietando le unghie curate in tutti gli uffici pubblici per diminuire il PIL cinese. Notizie dall'universo. L'Italia è pioniera del turismo spaziale. Grazie a un programma collaudato dai nostri astronauti, il nostro paese sarà il primo a inaugurare voli verso la Luna. Un modo efficiente per gestire l'immigrazione, perché finalmente i migranti verranno spediti dove non possono più tornare indietro e con costi molto più contenuti rispetto alla ricollocazione in Albania. Con questo abbiamo concluso. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento col GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio e efficace che non teme di raccontare la verità nemmeno ai più riottosi.
E va bene. Fatemi un sorriso. Come vi permette? Scrive Mauro anche come vi...
davvero?
Sì.
Davvero?
Per la verità, no, dice questo... come beep vi permettete, come...
No, vabbè, questo veramente mi dis... dopo questo messaggio me ne vado, guarda.
Ma no, adesso
sono talmente dispiaciuto da questo messaggio che me ne vado. Ma ti saluto.
Ma non esagerare.
No, vabbè. Che è senso messaggio... ha che dicono come vi permettete, dai, per una cosa bonaria così, vabbè, se chi la prende male. No, vabbè. Secondo me non ha senso continuare. Sono amareggiato, veramente deluso, amareggiato.
Vabbè, ma rimani qui con noi, non importa.
Non c'è mai un minimo apprezzamento, niente. Vabbè, dai, vado via. Ci vediamo domani che vengo lì in studio. Adesso non me la sento più di continuare. Saluto tutti e buona giornata, dai, andate così.
Nessuno. 100 Milan.
C'è sempre bisogno di dire le parolacce?
Infatti, devo dire, l'ascoltatore di Mauro da Udine ci aveva dato questo messaggio. Un po', sì, un po' di amarezza si è sparsa. Quindi, vabbè, dai, comunque, siamo
le
quasi in chiusura.
Le pietre ti tirano, sì. Manera, se sei brutto. Le pietre, se sei bello, ti tirano le pietre.
Vabbè, amarezza a parte, dai, Leonardo, siamo a concludere allora questa... Leonardo! Ma sei andato veramente? Leonardo?
Leonardo!
Manera!
Leonardo!
Ma ragazzi, me l'avete amareggiato... Ma io lo so, poi lui ci soffre, ci tutto il giorno, adesso dovrò fare 10 telefonate per recuperare. Ma anche tu, Mauro da Udine, però, con questo messaggio. Ma se n'è andato davvero? Ma io ne stavo scherzando, si è messo giù! Ma Leonardo, ma bisogna farsi una corazza contro i messaggi? Perché dispiacere. Oh. DJ Luke, oggi hai il compito di recuperare un po' il rapporto, cioè riportare un po'. E sì, certo, non è che è colpa tua, è stato Mauro da Udine, però poi Leonardo si amareggia, è sensibile, bisogna un attimo. Vabbè, niente, Leonardo ci ha abbandonato per amarezza, ha gettato la spugna per manifesta amarezza, per il messaggio dell'ascoltatore sul GR Meloni. Niente. Vincenzo da Napoli, chiudiamo con qualche ascoltatore, beh, li ringrazio. Vincenzo, mi dicono abbia votato Vannacci, giusto?
Sì,
buongiorno.
Certamente.
Si sente male però.
Beh, sì, pronto? Prego. Mi sente?
Un po' meglio, adesso, ecco, stia... Prego.
Sì, ho votato Vannacci. Sì. Beh, diciamo, la direzione del voto era un'altra, a dire il vero. Però, avendo ascoltato anche la vostra intervista e le risposte date dal signor Salis, quindi mi trovo contento di aver fatto questa scelta.
Cioè, però anche l'intervista perché... è andata in onda oggi, quindi l'ha confortata. Ma perché chiedo questo, per curiosità?
In breve mi ha dato la conferma di aver fatto la scelta.
Va bene, ma chiedo questo a lei, Vincenzo. Perché viene sempre visto come una cosa... cioè, cosa c'entra? Si ragiona sempre per opposti, no? Siccome il papà della Salis ha detto queste cose che lei non condivide... Ho fatto bene a votare Vannacci, ma ci sono, io non ho votato né l'uno né l'altro, per esempio. Cioè, ci sono. No?
Diametralmente, mi scusi se la interrompo, diametralmente opposti. Cioè, in pratica.
Ah, ecco, si ragiona così.
Io credo che a questo punto i 500.000 elettori abbiano voluto dare una dimostrazione alle due candidature, diciamo, del loro orientamento a questo punto.
Cioè, quindi secondo lei molti hanno votato Vannacci perché c'era la Salis, che non è ma non era un referendum tra Vannacci o Salis, come dire, uno poteva votare Calenda, Renzi, la Schlein, la Meloni, Forza Italia, Bonelli.
No, io sinceramente sono stato costretto a questo punto a togliere il voto al Premier, perché io sono meloniano, quindi automaticamente.
Ah, l'ha tolto la Premier?
Certo, sono stato costretto, perché questo mio voto è stato anche una sorta di, chiamiamola, di dimostrazione che diciamo il popolo italiano, almeno credo una buona parte, visto il risultato, abbia un altro orientamento, sicuramente non anarchico.
Sì. Cioè, nel senso, ecco, no, ma è interessante, cioè lei vota Meloni in genere, però siccome di là hanno candidato la Salis, si è spostato più su Vannacci. Bisogna
Ed era l'unico modo per esprimere la mia opinione, diciamo,
Interessante, interessante. Tra l'altro, io voglio far notare una cosa, ringraziando Vincenzo da Napoli. Vannacci ha preso 500.000 e rotti preferenze, cioè la Lega ha preso 2 milioni di voti, cioè un quarto dei voti legati alla Lega. Magari non saranno tutti come Vincenzo, che in genere votano altro, ma hanno visto Vannacci in questo caso e hanno votato Vannacci. Però cioè la Lega, secondo me, rischia questo, cioè una grande identificazione con il voto perché ho votato Vannacci, che vuol dire un quarto di coloro che hanno votato Lega forse lo hanno fatto perché c'era Vannacci. Ripeto, non saranno tutti così, ma una buona parte così. Sabino da Bari, buongiorno. Tanto Leonardo, sì, si hanno notizie. Sì. No, niente, è andato. Sabino, prego, abbiamo un minuto,
buongiorno,
per chiudere.
Sì, innanzitutto tutta la mia solidarietà a Leonardo,
so, guardi,
che ha abbandonato, però mi lasci
incredibile.
Questa è la rappresentazione proprio iconica, plastica, lampante del fatto che ci si lamenta che poi le ideologie e il consenso si polarizzi intorno a posizioni estreme, però di fatto poi passano, voglio dire, mediaticamente. Durante la campagna elettorale qualsiasi frase pronunciata da Vannacci oppure la questione opposta della Salis occupava la scena. Chi come me non si ritrova né nell'uno né nell'altro non ha uno spazio sia nell'espressione del consenso e sia nel dibattito, perché quando ti avventuri per esempio sui social, no? In un commento e magari prendi le distanze da una logica Vannacci o da una logica Salis, viene immediatamente aggredito e collocato nell'area opposta.
Però chi, siccome devo chiudere, mi verrebbe da dire chi se ne frega, lei rimanga della sua idea e voti quello che le pare. Cioè, appunto, sì, certo, ammetto anch'io che dà fastidio questa contrapposizione. O stai con Salis o con Vannacci. Ma perché? Cioè, mica era un referendum sì o no, Salis o Vannacci. Comunque io con uguale amarezza non abbandono la nave, ecco, sono qui, però capisco l'amarezza di Manera, colto e criticato in prima persona per quello che fa il suo lavoro di satira, ha abbandonato la trasmissione. Io spero davvero che domani, no, ha detto che viene qua, speriamo, ecco, però ecco, rispettate di più il lavoro delle persone. A domani.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.